File 45. Pagina 335. Capitolo 18. Per non dimenticare. Monsignor Pietro Barbieri. Egli operò in silenzio con intelligente attività e con audacia incomparabile in favore di tutti coloro che si battevano per la causa della libertà. Riccardi. Monsignor Barbieri era un fraterno amico e il confidente dei componenti del Comitato di Liberazione Nazionale, che lui ospitava clandestinamente come Gabrio Casati in via Cernaia 14, luogo divenuto il quartier generale di uno strano esercito inerme. Lucini. In questa casa e negli attigui locali dell'Enciclopedia Cattolica Italiana, dove dirigeva la rivista Idea, ospitò riunioni antifasciste. I locali divennero quindi una centrale di smistamento e un bivacco di rifugiati, senza distinzioni di religione e di idee politiche. Trabucco. Era famoso negli ambienti antifascisti perché molto bravo a stilare documenti falsi, utilizzati da molti antifascisti ed ebrei in una tipografia clandestina, grazie a supporto di un addetto all'ufficio anagrafe del comune di Roma. Vommaro. Scrisse Ivano e Bonomi, narrando quel convulso e drammatico periodo tra il 9 settembre e il novembre 1943. In casa di Monsignor Barbieri c'è un flusso riflusso di gente d'ogni specie e di ogni condizione. Ci sono prelati, ci sono amici politici d'ogni tendenza e d'ogni colorazione. Ci sono infine molti militari rifugiati nell'attiguo convento. Qui, durante l'occupazione tedesca, trovarono assistenza ebrei comunisti, ex prigionieri di guerra alleati. Ma Monsignor Barbieri si era assunto il più impegnativo compito di affrontare e risolvere i problemi economici dell'organizzazione clandestina che lui ospitava. Così lo ricordò Pietro Nenni. La nostra lotta era la sua. Affrontava ogni giorno il rischio di tenere tra noi collegamenti che ci furono preziosi. Di Monsignor Barbieri mi rimane il ricordo della sua generosità e del suo coraggio all'epoca dell'occupazione nazista di Roma. Questa testimonianza del dirigente socialista accompagna la foto di Monsignor Barbieri, scomparso nell'ottobre 1963 presso il Museo Storico della Liberazione in via Tasso. Orfeo Mucci. Io sono nato a San Lorenzo, quartiere totalmente proletario. Mio padre faceva il falegname ed era segretario della Confederazione Generale del Lavoro della Lega del Legno. Anarchico, di fede anarchica. Mio nonno, a Benevento, aveva partecipato all'insurrezione della Prima Internazionale e ha dovuto lasciare Benevento e venirsene a Roma. Nel 1908 il padre prese in affitto a San Lorenzo un appartamentino, pur avendo la possibilità di ottenerne uno alle case popolari, come segretario della Confederazione del Lavoro. Quando hanno portato Enrico Toti al Verano, 24 maggio 1922, nota del redattore, sulla piazza Tiburtina hanno fatto la grande commemorazione. Allora un compagno nostro che abitava vicino a me ha tirato fuori la pistola e ha ammazzato il fascista Franco Baldini. I fascisti promisero di spianare San Lorenzo. Vennero allora gli arrediti del popolo, i fornaciai di Valle Aurelia. La prima barricata l'ho fatta a 11 anni. Orfeo, anch'egli falegname, era stato tra i fondatori nel novembre del 1940 del gruppo marxista-leninista Scintilla, con la costituzione di cellule alla Breda, al Poligrafico, alla Fatme e alla Fiorentini. Nel biennio 1941-1942 si accentuò l'autonomia di Scintilla rispetto alla posizione del PC. Questo era essenzialmente composto da intellettuali e studenti, mentre al gruppo di Mucci e di De Luca, Cretara, Govoni e Raponi aderivano operai e artigiani. Nella seconda metà di agosto del 1943, intorno a Scintilla si aggregarono altri gruppi, anarchici, libertari, ex militari, e così nasce il Movimento Comunista d'Italia e il giornale Bandiera Rossa. Fra le tante testimonianze sulla sua figura citiamo la seguente. La sera del 15 ottobre 1943 Orfeo ricevette dal centro militare clandestino la notizia che si stava preparando una maxi retata contro gli ebrei. Orfeo corse ad avvertire alcuni membri della comunità. Disse loro: «Da qui dovete sparire, dovete andare via tutti. Villa Borghese, Rocca di Papa, conventi, dove ve pare, dovete andare via tutti, perché stanotte ve vengono ammazzà. Orfeo fu una Cassandra, perché, come si è visto, la convinzione che nulla di tragico sarebbe accaduto era troppo radicata tra gli ebrei romani. Protagonista di molte azioni partigiane, il Movimento Comunista d'Italia agiva prevalentemente nelle borgate e nelle periferie, Centocelle, Tor Pignattara, Valle Aurelia. Mucci era commissario politico, ci avevamo una specie d'intesa. Mentre i GAP del PC erano al centro di Roma, loro combattevano al centro, noi combattevamo all'esterno. All'alba del 24 marzo, rischiando di essere catturato, Orfeo traversò Roma presidiata dai tedeschi e dai fascisti e raggiunse Tor Pignattara, dove raccontò al comandante Pepe di aver saputo che gli informatori infiltrati stavano lavorando per sapere dove sarebbero stati portati i prigionieri da trucidare. Gli eventi, legati essenzialmente alla rapida decisione nazista di effettuare l'eccidio, non consentirono di organizzare un comando per liberarli. Dopo la scoperta dell'eccidio delle fosse ardeatine, egli vi si recò. Cessò andato il 1° maggio del 1944. C'aveva una squadretta dei 10-11 compagni. C'era una catasta dei cadaveri. Ho fatto un discorsetto ai compagni. Ho espresso il sacrificio che hanno fatto i compagni, che hanno dato la vita per l'idea, che bisognava combattere, a nome dell'idea, i nazisti e i fascisti. Il 4 giugno il compagno politico Mucci e il comandante Vincenzo Pepe, alla presenza di un centinaio di partigiani, incitarono i patrioti a controllare e contrastare i nazisti in ogni punto strategico di Tor Pignattara e, a battaglia finita venerdì 6 giugno, celebrarono il funerale dei 15 compagni caduti nella battaglia. Il movimento si disciolse nel 1947. Molti, ma non Mucci e Cretara, confluirono nel PC. Orfeo è morto nel 1998. Era ed è ancora un mito a San Lorenzo, soprattutto negli ambienti legati a Via De Volsci. Il condominio di Via Marmorata. Testaccio, un quartiere di antiche tradizioni popolari, ora meta serale notturna di un variopinto mondo cittadino, attirato dai vari punti di ristorazione tipicamente romanesca, ma anche da locali alternativi, ritrovi underground, eccetera. Ebbene, nel cuore di questo quartiere romanissimo, al centro del cortile di un blocco di case popolari al 169 di Via Marmorata, c'è un cippo marmoreo con l'antica scritta Ex Horaes Republicae, dei depositi testaccini. Sullo stesso blocco è stata posta nel 1947 un'epigrafe per ricordare due condomini ebrei che furono uccisi alle Ardeatine ed altri cittadini romani che morirono nei campi di concentramento nazisti. Si è tracciato qui un breve profilo di questi perseguitati, ad eccezione di Mario Natili, del quale, pur citato come deportato in Germania, non è stato possibile reperire alcuna informazione biografica. Adolfo Caviglia, 46 anni, era commesso del negozio Tessil Gross, di proprietà di un correligionario, in via delle Botteghe Oscure 39. Fu arrestato la mattina del 9 marzo 1944 dalla milizia fascista. Quel giorno stesso la famiglia subì una perquisizione in casa, durante la quale venne percossa sua sorella. Adolfo fu portato a Via Tasso e poi Regina Celi, prima di essere tradotto alle Ardeatine. Cesare Tedesco, anch'egli ebreo e commesso di negozio, fu catturato in via di Sant'Elena il 3 marzo per la delazione della spia di via del Gambero. Lo portarono a Via Tasso, dove gli hanno menato, perché sapevano da fonte sicura che aveva la moglie e due figli nascosti, Fortunata Tedesco. Dopo 9 giorni lo trasferirono a Regina Celi. La moglie e la cognata riuscirono ad avere il permesso di fargli una visita, ma il direttore Carretta le mandò via perché erano appena entrati dei tedeschi. «Signora mia, quelli sono venuti. Non so quello che vonno. Venga domenica mattina, che la faccio sta più di un'ora con suo marito». Invece era proprio la sera che l'hanno preparato. Il venerdì sera l'hanno portato alle fosse ardeatine e l'hanno ammazzato. Prima di morire sarà stato disperato, Avrà pensato a me e a questi ragazzi. È morto disperato, così, in mano ai tedeschi. Quello che avrà patito in quel momento quell'uomo, Dio solo lo sa. Fortunata Tedesco. Guglielmo Caviglia, fratello di Adolfo, 54enne, detto Bibidone dagli amici, fu arrestato il 12 maggio. Detenuto dapprima Regina Celi, fu inviato al campo di Fossoli, da dove fu portato convoglio numero 13 ad Auschwitz il 26 maggio. Da quel momento si persero le sue tracce. Lazzaro Di Porto, di 61 anni, fu arrestato l'8 maggio 1944 e subì lo stesso calvario di Guglielmo, fino al medesimo campo di sterminio dove fu ucciso al suo arrivo il 30 giugno. Davide Moresco, giovane di 19 anni, arrestato il 22 febbraio, fu deportato da Fossoli il 5 aprile con destinazione Auschwitz. Fu poi inviato a Mauthausen, dove morì il 6 febbraio 1945. Mario Milano, 20enne, venditore ambulante, era stato arrestato da agenti di polizia segreta italiani e tradotto a Regina Celi il 28 dicembre 1943. È uno dei politici deportati con il convoglio che partì dalla Tiburtina il 4 gennaio 1944. Arrivato al KL Mauthausen il 13 gennaio, morì ad Hartheim il 31 luglio 1944. I tipografi e la stampa clandestina. I tipografi hanno sempre avuto una presenza tradizionalmente forte nell'ambito del movimento operaio, a partire già dagli inizi del secolo. Un mestiere coeso e trasmesso per intere generazioni che aveva assunto col tempo dimensioni di tutto rispetto anche all'interno della classe operaia romana. La loro presenza in città era capillare. Basti pensare ai grandi complessi come il poligrafico e la tipografia vaticana, le tipografie dei ministeri, le grandi tipografie e case editrici come la Staderini e quella dei fratelli Palombi, i giornali, fino alle piccole tipografie a conduzione familiare. Ne derivò la costituzione durante il ventennio di un sindacato oltremodo corporativo, ispirato a principi forti di autotutela e di autonomia, tanto da potersi permettere, vera e propria eccezione, la scelta dei propri dirigenti. Da questo settore di classe operaia così compatto sarebbe nato il nucleo duro della stampa clandestina, verso la quale sin dal 1940 il regime fascista aveva svolto un'opera di sistematica repressione. Nel marzo del 1942 si era svolto presso il Tribunale Speciale un processo contro l'organizzazione guidata da Pompilio Molinari, accusato d'aver organizzato, come si legge nella sentenza, un intenso lavoro diretto a riprendere contatti con vecchi compagni di fede o a cercarne di nuovi. Come è stato scritto in Operai Tipografi a Roma, quello che è certo è che laddove la resistenza romana trova la sua peculiarità è nell'intensa attività di contatti e riorganizzazione all'interno del mondo politico antifascista e nella stampa e la circolazione di giornali e manifesti clandestini ad esso collegati. Attività in cui questa volta i tipografi sono ampiamente coinvolti. Nell'agosto e nel dicembre 1943 vennero scoperti due nuclei clandestini, il secondo dei quali Scintilla, di ispirazione marxista-leninista. Durante i 45 giorni del governo Badoglio, i giornali fascisti uscirono con nuovi direttori. Venne ripristinata la censura preventiva, mentre i quadri antifascisti lasciavano il carcere. L'8 settembre gli operai del poligrafico uscirono dagli stabilimenti per recarsi a Porta San Paolo. Eravamo un migliaio, tant'è vero che la sera fummo citati da Radio Londra. Ma subito dopo i quadri antifascisti furono costretti a rifugiarsi nella clandestinità, come Alberto Pennacchi, poi arrestato e ucciso alla Storta. Sotto l'occupazione, l'opera di cospirazione e di resistenza si concretizzò nella partecipazione dei poligrafici romani alle attività sindacali e politiche. Al poligrafico di via Gino Capponi c'era una rotativa che faceva degli stampati. A un certo punto i volantini sono stati inseriti là dentro, non lo sapeva nessuno e sono venuti fuori, tutto in ambiente chiuso da elementi fidati, da operai tipografi a Roma. Il poligrafico fu trasferito al nord e le tipografie dei quotidiani fascisti passarono sotto il controllo del Ministero della Cultura Popolare. Ma grazie anche alla possibilità di muoversi per la città dopo il coprifuoco, per chi possedeva la tessera di addetto alla stampa dei quotidiani, il lavoro tipografico clandestino riprese. Con questa opportunità e con la rete delle piccole tipografie ufficialmente chiuse, durante l'occupazione fu possibile riprodurre e stampare tessere annonarie, carte d'identità per gli antifascisti e per gli ebrei ricercati, oltre 30 giornali, con tiratura media di 1.000-2.000 copie giornaliere, manifestini, volantini e opuscoli in grande quantità. Addirittura nella tipografia del lavoro fascista in via 4 novembre uscirono il primo numero dell'edizione romana dell'Avanti e numerose altre pubblicazioni. La stampa socialista si avvalse anche di una tipografia in via Cernaia, da dove nel maggio 1944 uscì il primo numero di Rivoluzione Socialista. A parte alcune saltuarie uscite precedenti, l'Italia Libera veniva stampato nella tipografia di Manlio Gualerni in via Basento, fino all'irruzione fascista del 19 novembre che causò l'arresto di tutti gli operai presenti e di Ginzburg. Successivamente il giornale uscì altre due volte, con l'apporto di altri tipografi romani fino alla liberazione. Per quel che riguarda l'Unità, il giornale venne stampato dal 19 settembre 1943 al 28 maggio 1944 in una tipografia dei fratelli Alcide ed Enzo Manganelli in via Cassiodoro. Uno dei fratelli lavorava contemporaneamente anche al giornale di regime Popolo di Roma. Il Partito Comunista utilizzò anche la tipografia di Marchini di Fattori in via di San Saba, dove nel febbraio 1944 la milizia trovò 7 pacchi di manifestini antifascisti e antigermanici, arrestando immediatamente i tipografi. I cattolici comunisti, legati a Mario Carucci, Romualdo Chiesa, Franco Rodano e Adriano Ossicini, stamparono Voce Operaia fin dall'ottobre 1943, grazie al lavoro di Antonio Rinaldini, linotipista presso il Messaggero, dove lavorava anche come giornalista Fedele D'Amico, dirigente del movimento. Da non sottovalutare il ruolo delle tipografie confessionali, quali Artigrafiche Trinacria e la stamperia Cuore di Maria, nella produzione delle pubblicazioni antifasciste essenzialmente democristiane. A Roma vennero stampati clandestinamente, tra gli altri, anche Risorgimento Liberale, La Voce Repubblicana e Bandiera Rossa. Quest'ultima, stampata con notevoli difficoltà nella tipografia del comunista Franco Quercini in via del Giglio d'Oro, aveva come riferimento Guerrino Sbardella, poi arrestato e fucilato a Bravetta. Il direttore era Francesco Cretara, mentre Felice Chilanti fu nominato redattore capo. Il giornale uscì per 8 numeri, l'ultimo il 5 gennaio. La scoperta della tipografia, la repressione antifascista, ma anche le difficoltà e gli ostacoli frapposti dai tipografi del PC impedirono l'uscita del giornale, che venne sostituito da un ciclo stilato Direttive Rivoluzionarie. All'interno della stampa clandestina romana, fondamentale fu l'attività svolta dal centro decimo del fronte clandestino militare di Montezemolo. Fu Ettore Basevi, capo dell'ufficio stampa del centro, a creare dal novembre 1943 il cosiddetto bollettino giallo, una sorta di rassegna stampa che conteneva informazioni dei fronti di guerra, notizie captate dai tedeschi, e si faceva eco inoltre delle polemiche dei vari punti di vista dei singoli partiti clandestini esistenti in Roma, Morpurgo. Il centro di produzione di tutto ciò era presso la tipografia Atenais di Ermellini e Minervini in via del Governo Vecchio, da dove partivano coraggiosi giovani per la distribuzione e la consegna del bollettino. La tipografia, oltre a provvedere alla stampa dell'Avanti, dal secondo numero in poi, era il luogo di ritrovo di tutti i patrioti incaricati della stampa e della diffusione clandestina dei giornali antifascisti. Cesarini Sforza. Il centro decimo si fece anche carico della fabbricazione delle carte annonarie per il pane ai patrioti combattenti, dopo la riduzione drastica della distribuzione operata dal comando tedesco. Rocambolesco fu il prelievo alla zecca di Piazza Verdi della speciale carta filigranata e del cliché riproducente la carta annonaria. Merito del centro fu infine la fabbricazione di carte d'identità false, circa 50.000, utilizzando quelle dei profughi, tessere degli ufficiali in congedo, dell'organizzazione tedesca TOT, certificati di battesimo per ebrei, tesserine per carabinieri aderenti alla Repubblica Sociale. Anche per queste delicate produzioni venne utilizzata la tipografia Ermellini, oltre alla tipografia Aurora situata in via delle Paste. Pagina 340.